il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be.
Se non odiate la spiaggia come il sottoscritto, allora anche per voi l'estate è immancabilmente sinonimo di balneazione. Ognuno ha il suo stile, dallo stabilimento sul lungo lido sabbioso a chi cerca le calette fra le rocce. Chi parte verso sperduti paradisi terrestri per isolarsi dall'umanità e chi, i ventenni, preferisce andare in luoghi affollati con discoteche a cielo aperto, fiumi di alcol e una marea di coetanei in cerca delle stesse identiche cose. In Europa il luogo per eccellenza del divertimento estivo in spiaggia è Ibiza. L'isola è amata e odiata, evitata come la peste dalle famiglie e terrore di coloro che fidanzati si sentono dire che il proprio partner sta andando ad abbracciare nuovi scampoli d'assenza. Ma non è sempre stato così. C'era un tempo in cui Ibiza e la sua sorella minore Formentera non erano il tempio delle discoteche, dell'overtourism e delle multinazionali. Alla fine degli anni 60 le isole non godevano di fama internazionale e anzi, proprio per il loro essere isolate, lontane dalle mode del momento, divennero lentamente meta prediletta degli hippie e delle rockstar. Hippie scelsero le Baleari come casa base più per convenienza che per effettivo amore dell'isola, o meglio, quasi per costrizione. Nella penisola iberica l'amore degli hippie per la libertà era vietato per legge e perseguito penalmente, tuttavia era chiaro anche alle autorità che quello fosse ormai lo spirito del tempo, che tentare di fermarlo del tutto sarebbe stato come tentare di fermare il vento. E allora, meglio dirottarli tutti in un'isola in mezzo al Mediterraneo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ma soprattutto lontano dalle grandi città, in modo da non traviare le menti dei giovani. Ma la fama delle Baleari come isole degli hippie inizia con un viaggio, sia fisico che lisergico, compiuto dai Soft Machine. Da una serie di viaggi. Infatti il famoso viaggio dei Soft Machine a Ibiza è uno di quei casi in cui la memoria collettiva ricompone i fatti in maniera logica, ma non come avvennero realmente. Non fu una singola vacanza. I vari membri ci andarono per motivi loro fra il 64 e il 66, prima ancora che il gruppo fosse formato. Anzi, secondo alcuni, furono proprio questi viaggi a portare alla sua nascita. Robert Wyatt aprì la strada, iniziando ad andare regolarmente a Deja sull'isola di Maiorca, dopodiché consigliò di andarci anche ai suoi amici David Allen e Kevin Ayers del 66. A questo punto la cultura psichedelica era nel pieno del suo fulgore e i futuri membri dei Soft Machine ne erano ovviamente fedeli seguaci. I loro viaggi infatti ebbero una compagnia continua, la cara vecchia LSD. Fu proprio durante un poderoso trip lisergico che David ebbe una visione premonitrice di quello che sarebbe stata la sua vita. si vide su un palco. Suonava di fronte a un enorme pubblico in un famoso festival inglese. Difficile dire se questo episodio sia stato poi fondamentale per la nascita dei Soft Machine, ma sta di fatto che pochi mesi dopo essere tornato in Inghilterra formò il gruppo e che 5 anni dopo si ritrovò a suonare fra gli headliner al neonato festival di Glastonbury, quantunque con la band dei Gong. Viaggio e la loro esperienza non rimasero però un caso isolato e anzi attirarono molti altri esponenti della stessa cultura lisergica. E se si parla di psichedelia e visioni mistiche, non si può non pensare ai Pink Floyd. Nonostante l'unica cosa su cui Gilmour e Waters siano mai stati d'accordo è il respingere qualsiasi affinità ideologica con il mondo hippie, chissà perché. Ogni qualvolta si presentavano in un nuovo posto, quei ventenni, con i capelli lunghi, vestiti in modo sgargiante e diversamente sobri, venivano regolarmente scambiati per figli dei fiori. Dei Pink Floyd a visitare le Baleari fu Roger, che scelse Ibiza come meta delle sue vacanze nel 66. La pace e tranquillità che vi trovò, come cambiano i tempi, convinsero l'anno successivo Richard Wright a portarvi Syd Barrett in uno dei vari tentativi fatti dalla band di riportarlo sul pianeta Terra. I Pink Floyd avevano infatti da poco cancellato tutti i concerti per il mese di agosto, in quanto il loro frontman non era minimamente in grado di stare su un palco, quantomeno in posizione verticale. A differenza di Waters, scelsero Formentera e la parte certa del racconto finisce qua, come tutte le leggende rock, ancor prima di iniziare. You would hold your head up high. You even tried. You would hold another hand. Oh, understand. They even see me. We under all, we awful, awful crawl to hem I are. Don't see me cry. Non si è mai capito fino in fondo se infatti anche Roger, che nel frattempo si trovava a Ibiza, alla notizia che i suoi due amici e compagni fossero sbarcati lì vicino, abbia mollato tutto e raggiunto i due. Roger nega, ma secondo Avery Powell, il nome potrebbe non dirvi nulla, ma è colei che curava il design delle copertine e gli artwork dei Pink Floyd, Roger c'era e come, c'era la sua ragazza e anche quelle di Wright e Barrett. Si aggiungeva al gruppo, per motivi di amicizia ma anche di sicurezza, Sam Hutt, medico specializzato nella cura delle dipendenze ma anche musicista sotto lo pseudonimo di Hank Wangford. In quel mese Formentera sembrò fare il miracolo. Syd sembrò effettivamente riprendersi, era in grado di stare in spiaggia senza drogarsi troppo e addirittura di sostenere conversazioni più o meno lucide. La speranza si accese nel cuore di tutti. Dopo un mese, Syd aveva quasi ripulito completamente il suo corpo. Il problema, purtroppo, è ripulire l'anima. Una volta tornato a Londra, tempo 48 ore, gli amici ritrovano il Sid di sempre e quei cuori che si erano gonfiati di speranza scoppiano dolorosamente, come palloncini pizzicati da uno spillo.
We smile and smile. We smile and smile. Laughter echoes in your eyes. We climb and climb. We climb and climb. Foot falls softly in the pines.
Quando nel 1969 ai Pink Floyd viene commissionata la colonna sonora del film Moore, Sid ormai non fa più parte del gruppo da un anno. Al suo posto c'è il suo amico David Gilmour. Sebbene il disco fu registrato a Londra, esso è legato a doppio filo con le Isole Baleari. Il film, infatti, di Barbet Schroeder, è ambientato ad Ibiza e parla di un giovane autostoppista dipendente dall'eroina appena arrivato sull'isola, e come abbia fatto ad arrivarci con l'autostop è un mistero che la pellicola non tratta. La registrazione dell'album richiese 2 settimane e per la prima volta Waters si trovò a scrivere tutti i testi da solo, così come Gilmour esordiva di fatto come voce del gruppo. È in realtà la prima volta che Barrett non c'è. Ed è la prima volta che in realtà è come se ci fosse in ogni traccia. È come se le canzoni, invece che parlare di ciò che accadde nel film, parlassero di lui, soprattutto la traccia Crying. Tant'è vero che questo costituirà un problema commerciale, perché il disco, più che creare un'atmosfera psichedelica, ne crea un'altra, malinconica, nostalgica. Forse i primi segni di stanchezza di un mondo che sarebbe finito da lì a poco. Soundtrack from the Movie Moore, o semplicemente Moore, è un album di passaggio, perché David non è ancora pienamente entrato nei meccanismi della band e Rogers è a metà fra il cercare di imitare lo stile di Sid e creare, come poi riuscirà magnificamente, il suo. Pertanto il disco è amato da alcuni che ne esaltano proprio i difetti, il non avere uno stile preciso, la differenza di atmosfera che si percepisce fra una canzone e l'altra, puntando su piccole gemme dimenticate come Cymbaline. Per altri, è un minestrone di roba fatta in fretta e furia e per questo di scarsa qualità. Chi dei due schieramenti abbia ragione è difficile dirlo, sempre ammesso che non l'abbiano entrambi, ma il senso del disco forse sta proprio in questo e nella sua copertina.
The path you tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will the final couplet rhyme?
La foto di un campo con un mulino a vento, apparentemente la scena più pacifica e calma del mondo, ma sviluppata come una sorta di negativo, in modo da sovrapporre a quella calma immagine un'inquietante visione lisergica. La foto viene scattata fuori dalla casa di Aubrey proprio a Formentera, nella fattoria Molly Vell de la Mola. L'incanto di quelle isole deserte, di un paesaggio bucolico, sovrapposta ad una realtà distorta. come cercare di ricostruire l'anima di Sid in quei giorni di vacanza. Pink Floyd torneranno sull'isola anche nel 1970 e leggenda vuole, Syd Barrett li raggiunse senza dire nulla né farsi annunciare. I dettagli della vacanza variano a seconda di chi racconta la storia. C'è chi dice che si era già rasata a zero, chi invece sostiene che con lui c'erano anche i Soft Machine, alcuni che era vestito di stracci, ma di notizie certe non ce ne sono, tant'è vero che cercando in rete molte delle foto che riportano la data 1970 sono invece state scattate nel viaggio del 66-67. C'è un velo di misticismo che dunque ha seguito il diamante pazzo ovunque andasse, anche in vacanza al mare non ha potuto fare a meno di aggiungere altro materiale alla sua leggenda. Storia di un tempo antico, di un tempo perduto, in cui si era hippie in un paese sotto dittatura, in cui i ventenni attraversavano l'Europa in autostop, arrivando su quelle isole in cerca di pace, di una comunità, di un contatto con il tutto, e non di un'immensa discoteca alcolizzata che spara immondizia musicale a volumi osceni. Sid non saprà nulla del declino del suo paradiso terrestre preferito. Negli anni Ottanta, quando Ibiza diventa il luogo della musica elettronica e delle pillole, viveva ritirato a casa della madre, perché aveva deciso di recidere i fili con quello che per lui era stato il peggior bad trip della propria esistenza. La realtà.
Oh, where are you now? Pussy willow that smiled on this leaf when I was alone. You promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please lift a hand. I'm only a person whose armband's beads on his hands hang tall. Birds wave, swing twigs, coffee brands around. Brandish a wand with a feathery tongue. My head kissed the ground. I was half the way down. Treading the sand. Chain. I tattooed my brain all the way. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all?
Mm-hmm.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.